Ciao a tutti, bentrovati. Essendo oggi, stasera, il 14 di Kislev, cioè domani, che è la data del matrimonio del Rebbe con sua moglie, stasera vorrei dedicare la serata al concetto matrimonio. Anche se nessuno dei presenti è ormai più diciottenne, magari queste lezioni vanno fatte ai ragazzi per insegnare cos'è un matrimonio, però c'è sempre da imparare, no? E tutto quello che studieremo stasera, che parla di matrimonio, dobbiamo sempre averlo in mente anche nel nostro rapporto con Dio. Noi qui parleremo di rapporto tra marito e moglie, però ovviamente da questo cerchiamo di immaginare, di imparare come rapportarci con Hashem. Matrimonio vuol dire quando due vite diventano un'unica vita. Prima di sposarsi, due persone sono due enti privati, due enti, ognuno per la sua vita. Quando si sposano, le loro vite non sono più due vite, ma convertono e diventano un'unica vita. L'uomo, c'è scritto in Genesi, lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Non vuol dire che chi si sposa deve dimenticare i suoi genitori, vuol dire che di norma un uomo e una donna abita in casa dei genitori. Poi, quando arriva il momento di sposarsi, lasciano la casa dei genitori e si uniscono, diciamo, diventano una cosa unica con la propria moglie, marito e moglie. Dice il Rebbe una cosa interessante: per ottenere un matrimonio riuscito è necessario che Dio venga invitato nel rapporto. In un rapporto dove non c'è la presenza di Dio, nel rapporto matrimoniale in modo specifico, c'è bisogno che queste, essendo che, poi lo vedremo anche più tardi, essendo che queste due cose sono due cose, due corpi staccati, e poi tra, specialmente uomo e donna, che sono opposte uno all'altro nel modo di pensare, nel modo di vedere le cose, nel modo di, in tutto, uomo e donna sono esattamente due poli opposti. Come questi due poli riescono a rimanere attaccati uno con l'altro? Non soltanto, non si può soltanto con l'attrazione fisica o quant'altro, quello dopo un po' sparisce e si innesca quello che è un qualcosa di più profondo che c'è tra uomo e donna. Perciò il fattore collante, diciamo, che ci deve essere tra un uomo e una donna è ovviamente la presenza di Hashem. Ok, il 27 novembre 1928, in data italiana, diciamo, a Varsavia il Rebbe sposò la moglie Chaya Mushka, che lei era la figlia del Rebbe precedente, del sesto Rebbe. In occasione del 25° anniversario del loro matrimonio, il Rebbe dichiarò nel corso di un raduno di discepoli e Hasidim e disse così: questa ricorrenza, il matrimonio tra lui e la Rabbanit, segna l'anniversario del mio operare pubblico, l'anniversario di mio operare pubblico. In questo giorno mi sono unito a voi. Con l'aiuto di Dio tutti vedranno il frutto del nostro lavoro. E l'abbiamo visto. Il frutto del lavoro che avrebbe fatto nel mondo con tutti i suoi emissari, dice lui, è cominciato oggi. Molti anni più tardi, un'amica della Rebbezin, Rebbezin vuol dire la moglie del Rebbe, Rebbe Rebbezin. Molti anni più tardi, un'amica della Rebbezin si recò a trovarli il giorno dell'anniversario del loro matrimonio, a casa della Rebbezin. E vide quanti fiori e doni erano stati mandati da ogni parte del mondo, dai vari conoscenti. Nell'uscire di casa, la donna notò in una stanza attigua un bouquet più bello di tutti. Nell'avvicinarsi, si rese conto che non si trattava affatto di fiori, ma frutta secca, colorata, disposta con una cura e una grazia squisite. Allora, questa amica chiese alla Rebezin: ma chi te l'ha mandato questo bouquet così bello? La Rebezin, sorridendo, rispose: mi sono stati inviati da mio marito. Cosa vuol dire questa storia qua? Uno pensa, vabbè, il re è soltanto spirito, il re tutto il giorno prega, studia, il re non pensa a queste cose materiali, a mandare un bouquet. Invece vediamo che no. Nessuno è esente da fare queste cose qua. Mandare i fiori, specialmente qua non erano fiori, ma era tutta una composizione di cose speciali. Vuol dire che il re, nel suo, non soltanto che ha pensato di fare nel giorno del suo matrimonio, con tutto quello che il re aveva nella testa, i suoi impegni, eccetera, eccetera, ma ovviamente il giorno del matrimonio gli ha detto: mia moglie desidera, perché lui non dice, l'uomo non deve pensare quello che a lui ha bisogno. Un uomo magari riceve i fiori il giorno del suo matrimonio, non importa niente, cioè che appunto siamo diversi. La donna invece, il giorno del suo matrimonio, un minimo pensiero deve ricevere. Perciò l'uomo deve sapersi rapportare non secondo quello che lui capisce, quello che lui desidera, ma deve entrare nella testa della donna di capire, anche se questi fiori a me non mi dicono niente, però per lei sono importanti. E così anche dall'altra parte, la donna deve cercare di capire cosa può essere piacevole a suo marito di ricevere, che sia il giorno del matrimonio, che sia qualsiasi altro momento. Perciò qui vediamo che questo insegnamento, questa storiella ci viene a insegnare che ognuno dei due deve sapere e di capire, di cercare cosa l'altra persona ha bisogno, in che modo io posso rendere felice l'altra persona, anche se quella cosa che io sto facendo, magari, ripeto, a me non ha valore. Ma se per lui o per lei ha valore, lo faccio e lo faccio con amore. Idem con Hashem. Noi non possiamo capire. Accendo le candele di Shabbat, e allora cosa cambia nella vita di Dio? Tu magari non lo capisci, ma se Dio ti chiede di accendere le candele, di mettere filino, quello che sia, Dio ha piacere di quelle cose. E anche se noi non capiamo magari in modo profondo questa azione che noi stiamo facendo, che senso ha? Però almeno sappiamo che è un comandamento di Dio e Dio vuole questa cosa e lo facciamo. Poi magari impariamo ad apprezzarlo, impariamo a capirne il valore intrinseco. Ma finché non lo capiamo, non dobbiamo dire non lo faccio perché non lo capisco e non lo sento. È un comandamento di Dio. Allora noi dobbiamo co cominciare a pensare come fare piacere a Dio anche quando al momento io non sento o non capisco questa azione. Un matrimonio è senz'altro un'occasione di gioia. Si incontrano parenti e vecchi amici, si mangia, si beve, si danza e si festeggia. Si condivide la felicità dell'uomo e della donna che consacrano le proprie vite l'uno all'altra. Cos'è un matrimonio? Non è soltanto una festa dove due ufficializzano il loro amore. Il matrimonio si intende la chuppah, diciamo la cerimonia dove si va sotto il baldacchino e il rabbino fa la cerimonia con le preghiere e tutto quanto. Cos'è un vero matrimonio? È consacrare la propria vita l'uno all'altro. Io appartengo a te, tu appartieni a me. Non siamo più due persone separate che ognuno vive per la propria vita, adesso siamo un corpo unico, un'anima unica, una famiglia. Perciò in una famiglia ognuno vive per l'altro. La parola giusta è consacrare le proprie vite l'uno all'altro, proprio come il rapporto con Hashem. Ma innanzitutto bisogna capire Perché ci si sposa? Per fortuna che non c'è Samuele stasera qua, se no. Ok. Alcuni potrebbero rispondere che il matrimonio è un contratto che lega due persone. Ovviamente lo è anche un contratto. Eppure sappiamo perfettamente che se non c'è amore, nessun contratto sarà abbastanza vincolante da tenerle insieme. In modo pratico è vero, quando due si sposano c'è un contratto. E se non so come funziona nelle altre religioni, ma nella Torah è così. La Ketubah, che si scrive, che poi si firma, è un contratto tra marito e moglie degli obblighi che il marito ha verso la moglie. C'è scritto che l'uomo deve dare vestiti, cibo, mantenerla. E renderla felice e tutte le varie cose. Però, anche se c'è un contratto, puoi avere firmato quanti contratti vuoi, ma se tra uomo e donna non c'è amore, allora, per quanto tu abbia firmato un contratto, abbia promesso quello che vuoi sotto il baldacchino, ma quello che ti tiene unito a tua moglie e al marito è l'amore. Amore vuol dire cosa posso fare per te. Amore vuol dire come posso completarti. Cosa ho io che posso darti per renderti felice? Questo è amore. E non come purtroppo i giovani pensano che amore vuol dire io ho bisogno, dammi questo. Comincia con cosa posso dare io a te. E se ognuno fa questa domanda, allora il matrimonio è perfetto. Perciò, per quanto uno possa scrivere, firmare promesse e scartoffie, ma se non c'è il rispetto e l'amore e l'idea di cos'è amore, cioè io devo dare a te, allora puoi firmare quanto vuoi, ma il matrimonio non funziona. Idem con Hashem. Noi abbiamo ricevuto la Torah e abbiamo promesso Naaseh v'nishma faremo eccetera, eccetera. Ma se noi non ci impegniamo a tutto il tempo, e con Dio è più difficile perché con Dio non lo vediamo, non lo sentiamo. Allora è più difficile avere un rapporto di amore. Ma la Torah dice, come qua, ha un contratto, anche noi abbiamo un contratto con Dio. Dio ci ha sposati, in che modo dandoci la Torah? Ma se noi non ci impegniamo a cercare di risvegliare il nostro amore per Dio, e allora, per quanto abbiamo promesso sul Sinai che noi saremo sempre fedeli a Dio, ma col tempo tutto può passare. Perciò, come ogni cosa che ha bisogno, anche il fuoco più grande, se non viene alimentato, il fuoco si spegne. Qualsiasi forma di amore, se non viene alimentato, si spegne. Tra le persone, tra gli amici, persona con Dio e così via. Come noi riusciamo a mantenere acceso questo fuoco che noi abbiamo, che dobbiamo avere con Dio? Ripeto, con Dio è in un certo senso più difficile perché non vedendolo, allora non riusciamo a paragonarci a Lui, a rapportarci a Lui in un modo umano. Abbiamo studiato diverse volte che l'amore, se vi ricordate, la Kabbalah spiega che l'amore in realtà non è come le persone pensano che nasce dal cuore. L'amore, qualcuno si ricorda dove nasce l'amore? Vi ricordate? Brava, brava Alessandra, dalla testa. L'amore, l'origine dell'amore è dalla testa. Vuol dire quando due, adesso parliamo a livello umano, quando due persone si conoscono e parlano. Parlandosi, vedono che hanno un'intesa particolare, un'intesa mentale, sono sullo stesso onda di come pensano e come vedono le cose. Da quel modo di pensare, dall'unione mentale, che poi deriva anche l'amore. Perciò non è i colpi di fulmine, sono veramente i colpi di fulmine. Che poi si rivela che era un fulmine che ti ha bruciato. Non esiste colpo di fulmine. Colpo di fulmine è qualcosa di fisico, qualcosa di attrazione, che poi, per carità, può diventare amore puro, ma di norma Non è così. Di norma un amore si sviluppa col tempo e si rafforza sempre col tempo. Più si va avanti, più si va avanti, più questo amore diventa qualcosa di serio. Ma appunto se arriva dalla mente. Perciò anche con Hashem, perché diciamo sempre bisogna studiare la Torah? Perché appunto per incrementare, approfondire il nostro amore con Hashem, dobbiamo studiare. Tramite la mente studiare, cercare di capire, anche se è impossibile capire Dio, ma la Torah è il modo più diretto, più, diciamo, più giusto per poter capire il modo come Dio opera, come si comporta nel mondo e così via. Perciò più studiamo la Torah, più il nostro, amore cresce per Hashem. La vera domanda da porsi si presenta prima del matrimonio. Perché esiste un'attrazione così potente tra uomo e donna. C'è scritto che Dio li creò come un essere unico, quando parla di Adamo ed Eva, Dio li creò come un essere unico e poi li divise successivamente in due. Non so quanti di voi lo sanno, che all'inizio Adamo ed Eva erano un corpo unico. E poi Dio li ha separati in due, avevano proprio due facce, erano, le loro schiene erano attaccate. Come è scritto nella Torah, il Signore creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò, Genesi capitolo 1, passo 27. E i saggi commentano che era appunto un individuo a due facce. Se fosse completamente autonoma, la persona non avrebbe bisogno di compagnia. Noi siamo sempre metà, appunto un corpo tagliato a metà, un'anima divisa in due. Perciò, se fossimo totalmente autonomi, la persona non avrebbe bisogno di compagnia, di sfide, e resterebbe priva del potenziale per la crescita. Matrimonio, l'unione di due persone è un modo di come crescere, perché in due si riesce a fare ovviamente più che in uno. Si riesce a crescere, perché molte volte invece non funziona così. Quando una persona, la marito e la moglie non sono allineati, allora non riescono a crescere, perché ognuno rema verso un'altra direzione. Ma quando avete moglie sono allineati e vanno nella stessa direzione, allora sì che il loro matrimonio, la loro vita, la loro famiglia e tutto quello che fanno cresce. Perché? Perché sono allineati. Nell'uomo, nella donna sarebbero in grado di superare l'individualità in cui sono nati. Perché? Perché noi siamo nati per essere in compagnia. Perché la nostra essenza era un corpo con due visi. Perciò quando Dio ci ha separati, Adamo ed Eva, però il bisogno di stare con Eva e con Adamo rimane sempre, anche se i corpi sono separati. E questo è rimasto nel nostro modo di essere. Ogni uomo e ogni donna ha bisogno proprio della sua anima, del matrimonio, per essere completi. Dio quindi li creò come unità. E successivamente li divise in due componenti che si possono riunire per ritornare allo stato originario. L'uomo e la donna, un po' come noi e Dio. Dio all'inizio, prima che noi nasciamo fisicamente in questo corpo, siamo anima, e dove siamo, questa anima si trova da Hashem in cielo. Poi, quando arriva il momento che Dio dice che quest'anima deve diventare corpo, deve entrare un corpo in mano, Dio lo allontana da sé e lo manda giù in questo mondo fisico, cioè dal mondo celeste, la nostra anima viaggia e arriva giù in mondo fisico. E non soltanto nel mondo fisico, ma entra in un corpo fisico. Ma tutto questo allontanamento perché viene? Perché in realtà, anche se là è un paradosso, forse il più grande paradosso della vita dell'ebraismo è questo, che l'anima deve allontanarsi da Dio per avvicinarsi ancora di più a Lui. Cosa vuol dire? L'anima scende giù in questo mondo fisico, entra in un corpo fisico E noi sappiamo, abbiamo studiato tante volte, che il corpo fisico è l'intralcio all'anima. L'anima desidera determinate cose e il corpo vuole tutt'altro. Non c'è bisogno neanche di spiegarlo. Perciò tutto questo, che l'anima scende dal cielo e entra nel corpo fisico, in un mondo fisico, però alla fine tutto questo per arrivare a che cosa? Per arrivare al fatto che l'anima può ricongiungersi con Dio, ad arrivare a Dio in un modo più profondo. Ma era già lì. Perché tutto questo viaggio per dire che l'anima deve riconnettersi con Dio in un modo più profondo? Sì. Perché l'anima, quando è in cielo da Hashem, prima di nascere, prima di diventare corpo, l'anima non ha un corpo. Ed è il modo che noi ci connettiamo con Dio, invece, è tramite il corpo, perché tutte le mitzvot che noi abbiamo sono fisiche. Per esempio, quando accendiamo le candele, in cielo l'anima è vero che è vicina a Dio, ma è come se fosse lontana anni luce, perché il vero modo di connettersi con Dio non è la vicinanza, geografica, ma è una cosa spirituale. Perciò, se l'anima in cielo non può accendere le candele di Shabbat, le candele di Hanukkah, non può mettere tefillin, non può studiare la Torah perché non ha un corpo, perché tutte queste cose che noi facciamo sono cose fisiche, allora capisci bene che l'anima è vicina, ma è lontana anni luce. Perciò Dio dice: ok, adesso ti mando nel tuo viaggio nella vita. Perciò la nostra anima scende giù, 70, 80, speriamo 120 anni in salute nel nostro corpo, ma tutto il motivo di questa discesa vuol dire allontanarsi da Dio, e in realtà per poter venire giù e poter avere la possibilità di connetterci con Dio, ma questa volta in un modo profondo, in un modo intrinseco, cioè tramite le azioni che noi riusciamo a fare, le mitzvot, che sono legate col mondo fisico, col corpo fisico. Questo perché l'abbiamo detto? Perché dice né l'uomo né la donna sarebbero in grado di superare. No, Dio quindi li creò come unità e successivamente li divise in due componenti che si possono riunire e ritornare allo stato originario. Così come Dio lo fa con noi, che ci allontana la nostra anima per poterla poi veramente che noi possiamo riunirci a Dio in un modo più profondo, così anche l'anima che è divisa in due, un corpo, un pezzo va nel corpo dell'uomo e l'altro pezzo va nel corpo della donna, perciò li separa per poi riunirsi quando loro si sposano. L'uomo e la donna sono attirati l'uno all'altra perché individualmente si sentono incompleti. Così come noi ci sentiamo attratti da Dio perché siamo parte di Lui, la nostra anima è un pezzo di Dio, perciò vogliamo sempre tornare verso Dio, così anche un uomo e una donna sono attirati uno dall'altro. Noi pensiamo che è un'attrazione fisica, ovviamente ci deve essere anche attrazione fisica, ovviamente, ma quello che qua si parla è che l'uomo è sempre alla ricerca di una donna, perché da solo è incompleto. Perché visto che Adamo ed Eva erano un corpo unico, poi Dio li ha separati, perciò siamo sempre alla ricerca dell'altra metà, fin quando non la troviamo. Perciò siamo incompleti fin quando non troviamo la nostra metà. Cerchiamo la nostra seconda metà, unendoci alla quale diventiamo un'entità unica, assomigliando a Dio. Solo così ci riuniremo a Lui. Perciò sposandoci e trovando l'altra metà è il modo anche di come ricongiungersi con Hashem. Pausa. A voi. Alessandra, cosa ci dici?
Il primo pensiero è stato: ok, Dio divide L'uomo e la donna, poi il matrimonio li riunisce e si spera che siano due anime affini che diventano un'anima sola. E poi quando il marito muore o la moglie muore,
Cosa?
quando rimane vedova la donna e quando...
Sono nell'arco della vita, hanno fatto quello che dovevano fare.
quello che dovevano
E
fare.
poi la donna continua il suo, l'uomo, la donna che rimane da solo, continua comunque il suo collegamento con Dio da solo.
Ho
Però
capito.
almeno c'è stato, quell'unione c'è stata.
Sì, quell'unione c'è stata, certo.
Qualcun altro?
Tirave, quando c'è un divorzio, una separazione?
Ok, ma mi formi una domanda.
Allora, stanno insieme e si sposano, poi c'è un divorzio, una separazione. Cosa vuol dire? Che significato può avere? L'anima si divide in due, non c'è più una
Allora, se questo.
continuità?
Allora, il punto è che. Ah, che non c'è continuità di che cosa?
Nella loro anima non è più insieme. Che cosa succede, diciamo? Non hanno più unica anima, come dicevano.
Ok, allora rimangono
Ecco,
due mezze
esatto.
persone
Esatto.
che dovranno a loro volta ritrovare un'altra anima gemella per non essere incompleti.
Devono trovare per forza. Diciamo, se non la trovano, se finiscono la vita così, vuol dire che non
Diciamo,
è.
allora, diciamo che lo tova Adam, gli ot levadò. La Torah dice che non va bene che un uomo rimanga da solo, che l'uomo rimanga da solo, maschio o femmina che sia. Ok, perciò se uno è giovane e ha divorziato da giovane, non va bene che rimanga tutta la vita da solo. Deve trovare un'altra moglie, un altro compagno, sì. E perciò ritrovando quest'altra, perciò tutto ricomincia da capo con l'altra persona, l'altro partner. E questo è che
Praticamente la loro anima rimane sempre unita anche, diciamo, 120 anni dopo che anche si sono separati, poi salgono in cielo, c'è una trasformazione, no?
No, perché se la persona si risposa, di nuovo è l'altra metà anima con la nuova sposa.
Ho capito.
Ok, qualcun altro?
Sì, ai tempi 1880 Sarajevo, i miei nonni, a quell'epoca i matrimoni erano combinati. E mio nonno, che aveva 18 anni, gli hanno trovato una moglie che aveva 14 anni. Lei si vergognava di dire che aveva 14 anni. Diceva a tutti che ne aveva 16, però si sono conosciuti credo il giorno prima del matrimonio. Quindi il concetto di trovare, cercare un'altra anima con cui sposarsi era uno non sceglieva, gli veniva, diciamo,
Ma
imposto.
guarda, vedendo i frutti hanno fatto bene. Sei nato tu, perciò sicuramente hanno fatto bene.
Sì, no, no, non sto criticando, sto
Oh.
dicendo che era un altro, cioè, rispetto ad oggi, no? Nella mentalità di
Ah,
oggi,
sì, era tutto diverso.
veramente un altro,
Ma
eppure, cioè,
guarda,
è
anche se la
andata.
modalità era sbagliata, ma vediamo che invece i matrimoni funzionavano.
Ma guarda, hanno fatto 13 figli, poi nel 42 i tedeschi sono arrivati e li hanno ammazzati,
Wow.
però hanno fatto la loro vita, 13 figli, pur essendosi conosciuti il giorno prima del matrimonio, perché c'era comunque amore. Questo grazie alle memorie che un mio zio, che ha vissuto poi in Israele dopo il 45, ha scritto tutto un libro di memorie che io poi ho tradotto anche in italiano.
Wow.
È molto molto interessante, ecco.
Ok,
Grazie.
grazie, grazie. Ok, andiamo avanti. Pertanto, il segreto di un matrimonio felice sta nell'apprezzare la santità. Perché infatti, oltre a unire un uomo e una donna, Il matrimonio deve introdurre una terza dimensione, quella di Hashem, la dimensione divina. Le parole ebraiche che designano uomo e donna, Ish, Isha, contengono entrambe la parola fuoco, Esh. Ish vuol dire uomo, Isha vuol dire donna. E la radice è Esh, Esh vuol dire fuoco, Ish, Isha. Cosa vuol dire? Questo lo racconta il Talmud. Vuol dire che contengono in sé anche altre lettere che, se combinate, formano il nome di Dio. Un uomo e una donna senza Dio sono come due fuochi che si consumano l'un l'altro. Perciò, se non c'è il nome, adesso non sto qui a spiegare in ebraico perché o lo sappiamo, chi non sa l'ebraico non capirà, ma esce fuori da questo che uomo e donna hanno la parola Esh dentro, che vuol dire fuoco. Ma questo fuoco, se c'è il nome di Dio dentro, Yud e Hei, Isha, se c'è il nome di Dio, è un fuoco di passione, di amore, di rispetto, eccetera. Ma se invece non c'è il nome di Dio, i due fuochi, l'uomo e la donna, si bruceranno l'un l'altro. Perciò un'unità, un'unione tra persone, se non c'è Dio dentro l'unione, si litiga, ci si brucia a vicenda. Solo riuscendo a innalzarsi al di sopra dei loro limiti individuali e introducendo nella propria vita il divino e il sacro, potranno diventare un'unità con un legame nascosto e invisibile, che trasforma la loro unione in matrimonio. Perciò solo riuscendo a innalzarsi al di sopra dei loro limiti e introducendo nella propria vita Hashem, potranno diventare un'unità, un legame indivisibile, cioè il matrimonio. Il matrimonio in un'unità superiore alla somma delle due parti. Due persone possono amarsi e avere cura reciproca, ma senza una forza divina che li guidi e che li ispiri, come possono essere uniti per l'eternità? C'è il fattore collante tra uomo e donna è per forza Dio. Tale legame è necessario poiché, oltre a essere due estranei, dalla personalità e dall'estrazione sociale differente, l'uomo e la donna sono biologicamente, emozionalmente e psicologicamente diversi. Proprio diversi, diversi, diversi. E subiscono molti cambiamenti nel corso della loro vita. L'elemento più importante della creazione di un legame per la vita l'impegno di marito e moglie verso Dio e le sue leggi eterne. Perciò, se un uomo e una donna pensano di poter avere un rapporto durativo e eterno soltanto con le loro forze, non funziona. Ci deve essere il terzo elemento che fa appunto da fattore collante tra le due persone. Come una casa ha bisogno di fondamenta su cui reggersi, così un matrimonio deve essere costruito su basi solide. I coniugi devono invitare Dio nella loro unione, dedicando le proprie vite a valori inestinguibili, congiungendosi a una presenza superiore alla loro e riconoscendo che Dio ha creato le due metà della loro anima. Perciò, quando c'è la terza fattore che è Dio, perciò tutte e due, uomo e donna, remano verso l'unità a Dio, allora vedi che c'è qualcosa che li tiene veramente uniti, perché tutti e due sono impegnati a connettersi con Dio, perciò connettendosi uno con l'altro si connettono a Dio. Infatti, l'unione tra uomo e donna è unirsi a Dio. Così si instaura tra gli sposi un impegno reciproco verso la famiglia e il mondo circostante. L'unità creata dal matrimonio, il legame uomo-donna e Dio, intensifica l'unità e l'amore in seno alla famiglia e determinerà il modo in cui ogni figlio crescerà e continuerà ad amare. Tale unità è necessaria per il benessere di marito e della moglie, poiché permette loro di crescere sia individualmente sia a livello di coppia. Il matrimonio, il vincolo che unisce uomo e donna, rispecchia il legame tramite in cui ci si riunisce a Dio. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? Che se c'è Dio, allora tutti e due remano, qualcuno vuole qualcosa, raccontare qualcosa o dire una sua esperienza?
Sì, Rav Miki, sottoscrivo tutto quello che hai detto nel rapporto tra marito, moglie e Dio, perché non è possibile amare senza Dio. E voglio anche sottolineare che l'altro non è un nemico. I due della coppia hanno il dovere e l'onore di volersi bene e di lavorare per l'altro, per il bene dell'altro. Perché questo fa bene alla coppia e fa bene poi anche a se stessi. Quindi grazie, Rav Miki. Basta.
David, sei stato fortunato, David. Ok, andiamo avanti. Storiella, storia vera però, un grande studioso stava approfondendo il concetto di matrimonio e improvvisamente si rese conto che un matrimonio riuscito necessita dell'energia divina che unisce due parti opposte, quello che abbiamo appena detto. Energia che deve essere costantemente rinnovata al fine di tenere unite le due parti. Quando comunicò questo pensiero a un collega, questi rispose: "Congratulazioni". Allora lui, il primo, dice: "Perché ti congratuli con me?" Lo studioso chiese all'amico: "Perché secondo quanto mi hai appena spiegato, il tuo matrimonio si rinnova ogni momento. Pertanto, congratulazioni, ti sei appena sposato nuovamente". Perciò il matrimonio uno non può dire: "Eh beh, ci siamo sposati e basta, andiamo avanti", come con la freddura che raccontiamo spesso, che la moglie trascina il marito dal rabbino: "Mio marito non mi dice mai ti amo, non mi fa mai complimenti, mai niente". E allora il marito freddamente rispose: "Ma scusa, ma 30 anni fa, sotto il baldacchino, non ti ho mica detto ti amo? Se ci sono cambiamenti, te lo dirò". No, non funziona così. Non funziona così. Bisogna costantemente crescere, unire, dimostrare l'amore e tutto quanto. Perciò, essendo un costante rinnovo, se vi ricordate, non so se mi ricordate, ma quando mi hanno spiegato che Dio ricrea il mondo ogni secondo, ogni istante Dio con la sua parola è come se sta ricreando un nuovo mondo, ogni istante. Cosa vuol dire questo? I saggi della Kabbalah ci insegnano che se Dio sta ricreando il mondo ogni istante, vuol dire che il mondo è sempre nuovo. E se il mondo è nuovo, non necessariamente i problemi del mondo precedente vengono nel mondo nuovo. Può essere che continuano le difficoltà e i problemi. Ma può essere che un qualcosa nel nuovo mondo di oggi, di adesso, si rinnovi e che il vecchio venga espulso. Perciò quando una persona dice: "Ah, ma io c'ho un problema, lo terrò a vita". No, i problemi sono fatti per essere risolti, non per portarseli in tutta la vita. Infatti, il mondo si rinnova tutta la vita. Perciò anche il matrimonio, essendo che marito e moglie devono impegnarsi Marito e moglie, così come umano e Dio. Abbiamo detto all'inizio, tutto quello deve rapportarlo con Dio. Quando c'è un continuo rinnovo nel rapporto, allora anche i problemi possono rimanere nel vecchio mondo e il rapporto va avanti con una nuova vita. Una persona ha difficoltà di fare certe mitzvot, di fare Shabbat, mangiare kasher. Non vuol dire che tutta la vita avrà questa difficoltà, questo impedimento. Essendo che ci si rinnova, rinnova anche la potenzialità di poter migliorare il nostro rapporto. Ok, andiamo avanti. Molti sono gli elementi che concorrono alla costruzione di un matrimonio sano. Naturalmente è necessario l'amore, ma anche un sentimento di timore e rispetto tra i coniugi. Abbiamo detto mille volte, timore non vuol dire paura, ma è reverenza, è un rispetto grandissimo. E infatti dice rispetto tra i coniugi che entrambi devono sentire nei confronti di Dio. Sempre abbiamo detto, no? Si deve costantemente riconoscere la forza divina che sta alla base dell'unione matrimoniale. È la grande responsabilità di edificare insieme una vita e una famiglia. Perciò quando il marito e moglie si vedono come soci, come partner in costruire un qualcosa, allora sì, che non è che ognuno costruisce per sé, ma quando si è in due è come se si è in tre a costruire, quando si è uniti la forza è di più. È necessario che questi sentimenti influenzino ogni aspetto della loro vita, dal modo in cui gli sposi si occupano della casa a quello con cui educano i figli. Un matrimonio riuscito deve avere vitalità. Occorre che l'unione tra due esseri viventi sia vitale. Ovvio, no? Non può essere tutto apatico. Costantemente coltivata e incoraggiata a maturare. Un altro elemento fondamentale per la coppia è la fiducia reciproca. Anche con Dio è uguale. Dio ha fiducia in noi. Noi abbiamo fiducia in Lui? Molte volte a noi manca la fiducia in Dio, perché sì, sappiamo che Dio è onnipotente, che Dio può tutto, ma crediamo veramente che Dio lo farà? No, questo molte volte ci manca. Molte volte ci manca la fiducia che se è una cosa buona per me, Dio lo farà, né Laura? È vero che questa fiducia ci manca? Sì.
Il pitacon questo, no?
Non vuol dire che chi non ha fiducia in Dio non crede in Dio. Noi crediamo tutti in Dio, sappiamo le
Sì.
sue capacità, le sappiamo. Ma ci crediamo veramente? Questa è la domanda. Credi veramente in tuo marito? Credi veramente in Dio? È qua. È più facile leggerlo che poi metterlo in pratica. Però è così. Dobbiamo farlo. Questo sentimento non si può acquisire da un giorno all'altro, ma ha bisogno di anni per potersi instaurare. Una volta sviluppato, però, serve da base solida che sosterrà il matrimonio attraverso le sue crisi. Le crisi arrivano, sempre, litigi, misunderstanding, quello che vuoi, tra uomo e donna, tra uomo e Dio, succede. Ma se a base noi siamo connessi nel profondo, passa, si sorpassa e va avanti. La fiducia non è il risultato di un comportamento inappuntabile. Vuol dire, perfetto. Non è che se tu sei perfetto allora ho fiducia di te, no. E grazie, se lui è perfetto e lei è perfetta, è ovvio che ha fiducia di lui. Non ci vuole una grande. La fiducia non è il risultato di un comportamento perfetto. Nasce piuttosto dal farsi carico delle proprie responsabilità. Non ci si può aspettare che qualcuno sia perfetto, ma è lecito presupporre che una persona integra possa farsi carico delle proprie azioni. Perciò io mi sposo con una persona, mi aspetto che lui la sua fetta, la sua parte la faccia, le sue responsabilità le tenga. riconoscendo gli errori commessi. Poi tutti sbagliano, è ovvio. Poi tutti abbiamo una giornata che non abbiamo voglia di fare niente, va bene, fa parte del gioco. Ma guardando in termini larga veduta, io ti sposo perché mi fido che tu fai quello che è tuo e io faccio il mio. Siamo una società. Fiducia significa che l'atteggiamento e il comportamento di un coniuge nel corso degli anni dimostrano che egli possiede l'integrità di agire in modo corretto anche quando nessuno, a eccezione di Dio, lo osserva e che l'altro può fare affidamento su di lui, altrimenti rimarrebbe il dubbio se il proprio sposo o sposa sia completamente coinvolto nell'unione. Perché un marito e una moglie non tradisce l'altro quando è in viaggio? L'uomo è partito dall'altra parte del mondo per lavoro, eppure non tradisce la moglie. Perché? Mia moglie non mi vede. Perché se tu hai bisogno della paura di tua moglie che ti veda per non tradirla, allora il tuo matrimonio non vale a niente. Ma tu puoi andare dall'altra parte del mondo e non farai mai niente in modo di tradire la moglie o il marito, quello che sia, ma tradire non per forza fisicamente, qualsiasi modo di tradimento. Perché non tradisci l'altro? Non mi interessa che sia qui o no. Anche se non mi vede, io non voglio rovinare il mio rapporto con lui. Perché anche se non mi vede, io ho distrutto il nostro rapporto, perché ho fatto qualcosa di male nei suoi confronti. E non è perché ho paura, sarò fedele perché ho paura che magari qualcuno mi vede e poi va a dirlo. E allora, tanto vale, tanto vale. Un matrimonio sano implica anche la volontà di costruire insieme una famiglia sana. Non soltanto per... Ah, infatti, anche con Dio è uguale. Noi, quando noi... teniamo il nostro rapporto con Dio e non tradiamo le sue aspettative, non perché lui comunque ci vede, allora stiamo attenti, non perché lui vede tutto, no. Noi non vogliamo rompere il nostro rapporto che c'è con Dio. Perché se io faccio qualcosa di male, a parte che con Dio, per quanto ti nascondi, Dio ti vede, va bene, ma io che sono innamorato di Dio, voglio essere unito con Lui, faccio attenzione di non fare neanche una minima cosa che possa rovinare il mio rapporto con lui, perché io ci tengo a lui. E questo è quello che deve esserci in un rapporto tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Non voglio rovinare il rapporto. Un matrimonio sano implica anche la volontà di costruire insieme una famiglia sana, non soltanto per il piacere personale, ma anche per essere di esempio ad altri. Fin dall'inizio, la priorità di un matrimonio non deve riguardare il denaro speso per l'organizzazione delle nozze o per i mobili della casa, ma piuttosto l'impegno di costruire una famiglia guidata dai principi divini della morale e della virtù. Due persone si sposano perché vogliono avere una casa ebraica e fare le mitzvot e insieme avere dei figli che seguono a loro volta le leggi di Hashem. A volte le piccole cose sono le piccole cose che contano. Uguale. Vedete come tutto fila tra uomo e Dio e uomo e uomo? In un matrimonio, a volte sono i piccoli accorgimenti che sono importanti. Anche con Dio, sono le piccole misfatte che sono importanti, non le cose grandiose per forza. Perché dimostrano l'impegno verso il coniuge, appunto verso Dio. Andare a fare la spesa, per esempio, pulire la casa, offrire aiuto quando l'altro è molto occupato, quando un uomo fa la spesa al posto della moglie, fa vedere come, ok, oggi tu non puoi, ci vado io. In occasione di un viaggio è bene tornare con un regalo per chi è rimasto a casa, anche quando si è impegnati in qualcosa al di fuori della famiglia e del matrimonio, bisogna cercare di coinvolgere il coniuge quale compagno costante della propria vita. Un elemento decisivo e centrale di un matrimonio basato sull'amore sta nell'imparare a coltivare la pace familiare. Ebbene sì, anche con Dio bisogna tenere la pace familiare. A volte noi litighiamo con Dio perché, per i motivi che tutti noi sappiamo, mi aspettavo questa cosa, invece non mi è arrivata. Desideravo questo, invece Dio non me lo dà. Io penso che mi spetti questo, ma Dio non c'è verso. Allora, bisogna coltivare la pace familiare anche con Dio. Dio sa bene quello che ci spetta e quello che non ci spetta. A volte un qualcosa che veramente ci spetta tarda ad arrivare. Anche quello fa parte del disegno di Dio. Noi umani abbiamo questa tendenza che lo voglio subito, adesso. È così. Ma magari adesso tu non sei pronto per quella cosa che desideri. Perciò se Dio non te lo manda subito, sa meglio di te. O se non te lo manda proprio, perché magari quella cosa che tu desideri non è bene per te. Voglio vincere la lotteria e diventare miliardario. Magari non fa per te. Magari tu con quei soldi diventi, impazzisci, rompi la tua, come è successo. Quante storie abbiamo letto nei giornali di persone che hanno vinto la lotteria e la loro vita si è massacrata. Lasciano la moglie, lasciano la famiglia, vanno, fanno, poi finiscono i soldi e capiscono che hanno massacrato la loro vita. Perciò non sempre quello che noi desideriamo è bene per noi. Allora, quando non arriva, o perché non è bene, o perché non è il momento, o arriverà. Ma Dio sa, è vero che ci arrabbiamo, è vero che ci rimaniamo male, ma quando la persona dice, ma Dio sa, dire Dio sa ti fa sentire meglio. Perché? Perché dici, vabbè, aspettiamo, vediamo cosa succede.
Ti fa
Perciò pace.
rassegnare,
Com'è?
ti
No.
rassegni, ti
No,
rassegni.
no, se è una. Non bisogna rassegnarsi.
No, sai che non è il momento giusto e dici, vabbè, aspetto,
Ma non
diventa
sai
lì,
rassegnarsi. No,
aspetto.
ma non è rassegnarsi quello. Quello è aspetto, continuo a pregare, continuo a chiedere, però arriverà il momento giusto.
Vediamo.
Perciò un elemento decisivo è la pace familiare, comunicare e affrontare le variabili impreviste che sorgono in ogni unione. E a evitare le discussioni, a riconciliarsi, a far fronte alla situazione anche quando le cose non vanno per il meglio. Ogni qualvolta uno dei due è in difficoltà, l'altro deve ricordare che ciascuno è metà della medesima anima. Chi trascura il proprio coniuge trascura se stesso e trascura Dio. Abbiamo detto prima, siamo in tre. Se io trascuro te, trascuro me, trascuro Dio. È un puzzle. Togli un pezzo e gli altri due rimangono da soli. Ok. Salto un po' di pagine e vado a finire con una storiella. Una giovane donna nubile stava parlando con il Rebbe di alcune proposte di matrimonio che aveva ricevuto. Spiega, allora, come funziona qua? Un po' come una volta, il mondo, diciamo, il mondo religioso è un po' come il mondo dei nostri nonni. Non è che due uscivano, si conoscevano, si sposavano, ci sono le proposte di matrimonio. Nel mondo oggi dei religiosi c'è il shidduch, vuol dire. Un ragazzo e una ragazza quando arrivano in età di matrimonio, allora qualcuno propone ai genitori, dice, beh, io conosco tuo figlio e le conosco lei, penso che possa essere una buona unione, fateli uscire insieme, fateli conoscere e vediamo cosa succede. I matrimoni si creano così. Molte volte i ragazzi escono, parlano, decidono di non continuare e ciao, amici come prima. Però molte volte questi incontri continuano, continuano finché poi si sposano. Allora, questa ragazza qua che riceveva diverse proposte di matrimonio, va da Rebbe e gli raccontava, spiegando che nessuna di queste proposte l'attraeva. Il rebbe rispose: "Tu hai letto troppi romanzi", disse a questa ragazza. "L'amore", rispose, "non è il sentimento sconvolgente e accecante di cui leggi nei libri. L'amore vero è un sentimento che si intensifica durante il corso della vita. Sono i piccoli atti quotidiani del vivere insieme che fanno sbocciare l'amore. La condivisione delle difficoltà e delle gioie, la cura dell'altro, il rispetto reciproco. Si tratta di costruire una vita insieme, una casa e una famiglia. Quando due vite si uniscono per formarne una, nel corso del tempo si arriva al punto in cui ciascun coniuge si sente parte dell'altro, non potendo immaginare la vita senza l'altro al suo fianco." Wow, questo è bellissimo. Quando uno dice: "Non posso immaginare la mia vita senza di te." Addirittura, e l'ho visto anche, si vede che due coniugi col passare del tempo cominciano a somigliarsi anche fisicamente. Vedo che molti di voi annuiscono, vuol dire che è una cosa risaputa. Perciò il matrimonio con Dio, il matrimonio con il partner, non è una cosa da prendere sotto gamba, è una cosa che ti dà, che ti rende completo, sapendo che sei parte di un'altra vita, ti rende completo. Perché? Perché non sei da solo. Sei con tua moglie e sei con Dio, con tuo marito e con Dio. Ok, questo era in onore del Rebbe e di sua moglie. A voi.
Rav, mi è venuta in mente una storia che era successa a Rav Garelic quando era ancora giovane e la prima volta è andato a 770, perché tu hai detto porta un regalo alla moglie. E lì lui, Rav Garelic, veniva dalla Russia, non sapeva che cosa regalare alla moglie. E infatti il Rebbe, prima che partisse di nuovo per Milano, gli ha chiesto: "Ma hai fatto un regalo alla moglie?" E lui era molto imbarazzato perché non sapeva che cosa regalargli. Allora il Rebbe stesso ha mandato un emissario da un gioielliere ebreo a scegliere un orologio e se ne è fatti portare due. E ha chiesto allora a Rav Garelic: "Qual è che devo regalargli, no? D'altronde non aveva idea." Allora il Rebbe fa: "Se ti piace questo, questo, e se ti piace quest'altro, gli devi far cambiare cinturino." È stata bellissima questa storia. E in più gli ha mandato il Rebbe stesso alla moglie, alla Mora Garelic, ha mandato un siddur rivestito di pelle, bellissimo, no? Come regalo personale alla Mora Garelic. E questo, secondo me, io la trovo una storia fantastica, un grande atto d'amore, sia da parte di Rav Garelic che del Rebbe.
Grazie, grazie. Qualcun altro?
Però Abramo, Isacco e Giacobbe hanno avuto più donne, no? Più mogli. Quindi come poi c'è stato questo passaggio di avere una sola moglie, no? E
E
non
per fortuna.
poteva Hashem dire subito una moglie ai nostri padri. Non sappiamo
La Torah
il
permette,
significato.
secondo la Torah è una cosa permessa, poi con gli anni i maestri hanno bloccato questa cosa perché noi non siamo capaci di giostrare una cosa così importante con più donne. Facciamo
Giusto.
difficoltà con una,
È vero.
figuriamoci con diverse, ma perché noi siamo deteriorati. Cioè, la cosa in sé potrebbe essere magari anche una cosa giusta, perché è una cosa divina, è giusta, ma non essendo noi capaci di far fronte a questa cosa, allora i maestri hanno detto: basta, cancelliamo questa regola, ma non perché sia sbagliata l'origine, perché se Dio l'ha deciso è giusta. Siamo noi che non siamo capaci. Allora hanno vietato di avere più mogli. Bene, noi ci vediamo per Datashem, a questo punto mercoledì alle 18:30. Auguro a tutti una settimana meravigliosa, piena di benedizione, di amore e di tante soddisfazioni.